Dunque, adesso leggo io una piccola parte. Mi trovo in Luca al capitolo 2, leggo i versetti dal 28. Dai, è il momento quando Simeone prende in braccio Gesù. Dice, lo prese in braccio e benedisse Dio dicendo, ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per essere la luce da illuminare le genti e la gloria del tuo popolo Israele. E poi dice ancora il padre e la madre stanno meravigliate delle cose che si dicevano di lui. Poi andiamo direttamente in Giacomo, capitolo 4, i versetti dal 13 al 17, pagina 1207. Anche questa è breve, la leggo io. E ora, a voi che dite? Oggi o domani andremo nella tale città. Vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo. Mentre non sapete quello che succederà domani. Andiamo un secondo. Allora, capitolo 4, versetti da 13.
Puoi ricominciare?
Sì. E allora, voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quello che succederà domani. Che cosa è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste invece dire, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Sembra una cosa scollegata, ma non lo è. Non è per niente. Dunque, vorrei che voi teneste a mente questo. Che cosa è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. E poi abbiamo visto anche in un salmo, sappiamo bene che c'è scritto, che la vita della carne, la carne è come l'erba, no? È il fiore. È come il fiore dei campi, no? Il fiore appassisce, no? Lo stelo e cade, eccetera, eccetera. Mentre la parola di Dio permane in eterno. Poi andiamo ancora in 2 Corinzi dall'1 al 6, 2 Corinzi 4 dall'1 al 6. Un secondo solo. 1148. Legga chi vuole. Chi vuole leggere, legga.
Io.
Sì.
Non ho capito solo, capitolo 3 o capitolo
4? 4, capitolo 4.
Allora 1149 la pagina.
E io cosa ho detto?
48.
Per piacere.
Per questo che no, è per questo
no,
che
no, ma va bene.
Era il 3?
No, no, hai ragione, hai ragione.
Allora, il 4, eh?
Sì.
Dall'1 al
6.
Al 6. Perciò, avendo noi tale ministero, in virtù della misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo, Al contrario, abbiamo rifiutato gli intrighi vergognosi e non ci comportiamo con astuzia, né falsifichiamo la parola di Dio, ma rendendo pubblica la verità, raccomandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù, perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplendé nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo.
E parole immense, e vorrei che anche qui si ponesse in mente a questo, ma per gli increduli ai quali il Dio di questo mondo, quindi il Dio minuscolo, è ovvio che si riferisce a Satana, ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo, della gloria di Cristo che è l'immagine di Dio. E poi anche il versetto 2 dice: noi al contrario abbiamo rifiutato gli intrighi vergognosi, non ci comportiamo con astuzia né falsifichiamo la parola di Dio, ma rendiamo pubblica la verità. E poi abbiamo ancora una lettura in 2 Tessalonicesi dall'1 al 12. Qualche altro volontario? Aspetta, aspetta, che adesso me ne esco.
2 capitolo.
Aspetta un secondo che mi sa che non l'ho scritto. Allora.
E sarà il 2.
No, è il capitolo 4.
Non c'è il capitolo 4.
Ah, perché per quello mi sto sbagliando, scusate, sono finito di nuovo in Corinzi, stavo qualcosa, abbiate pazienza, avete ragione. No, un attimino di pazienza, non mi sparare dall'1 al 12, è qua, è il capitolo 2. Il capitolo 2, infatti l'ho riscritto qui sopra, non l'ho scritto, ho scritto 2 e non ho ripetuto 2 perché era 2 Tessalonicesi, sono rimasto. Dove
presentate
a settembre? Però a settembre, che dobbiamo dire? Facciamo così. Allora, da 2, il capitolo 2, dall'1 al 12, pagina 1177. Un volontario?
Ma 1181.
1181. Per noi è diverso. Per
allora
noi
è così. Prima Tessalonicesi.
No.
No.
Seconda lettera.
No, seconda mi dice la
parte. Avete ragione. Alla prima Tessalonicesi. Io ho scritto 2.
Non so settembre.
Questa mattina.
No, a settembre.
Questa mattina siamo fuori. Avete ragione, però ho azzeccato la pagina.
C'è una.
Allora, dov'è?
Una Tessalonicese.
Allora, è una Tessalonicese, infatti io ho scritto 2, l'ho spostato davanti. Però... Mannaggia, va
bene. Capitolo 2 però.
Sì.
Capitolo 2, i primi 12 versetti.
Voi stessi, fratelli, sapete che la nostra venuta tra voi non è stata vana. Anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete a Filippi, trovammo il coraggio del nostro Dio per annunziarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte, perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno, ma come siamo stati approvati da Dio, che già stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori. Difatti, non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da convivigia. Dio è testimone. E non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi, né da altri, sebbene, come apostoli di Cristo, avessimo potuto far valere la nostra autorità. Invece siamo stati mansueti in mezzo a voi, come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Così, nel nostro grande affetto per voi, eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. Perché, fratelli, voi ricordate la nostra fatica e la nostra pena. Infatti, è lavorando notte e giorno per noi, per non essere di peso a nessuno di voi, che vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi che credete. Sapete pure che, come fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio, che vi chiama al suo regno e alla sua gloria.
Grazie. Versetto 4 dice: ma come siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo? Mica poco. Parliamo in modo da non piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Infatti noi non parliamo con un parlare lusinghevole, cioè nel cercare di compiacere, come dicono oggi, nel cercare di rabbonire o di infinocchiare, ecco. Ma sapete che in tutto ciò che facciamo non siamo ispirati da cupidigia, no, dal desiderio per il denaro o da qualcosa del genere, tutt'altro. Lo dice sotto, dice: perché voi, fratelli, ricordate la nostra fatica e la nostra pena. Infatti, lavorando giorno e notte, questi fratelli lavorano giorno e notte per non essere di aggravio a nessuno, per dare il buon esempio. Vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio. Lavoravano giorno e notte e poi di giorno predicavano il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, Dio lo è pure, del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi che credete. Questa è una cosa indispensabile per il credente. Sapete pure che, come fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato, confortato, scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio, che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Fratelli e sorelle, ci sono tante cose così belle e importanti che la parola del Signore ci dice. E vi leggo ancora una piccola frase che Gesù dice dopo che ha fatto la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Vedete a un certo punto che dice: la gente dunque, avendo visto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse: questo è certo il profeta che deve venire al mondo. Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Vedete, oggi si fa tanto, come si dice, no? C'è una parola che dice pour parler, no, si parla. Si parla di qua, si parla di là. Poi c'è un'altra cosa che si chiama anche secondo me, secondo le mie teorie, secondo ciò che penso, eccetera, eccetera. Poi c'è un'altra parola che si adopera spesso, è quel ma può essere su dei dubbi che si possono avere sulle cose umane, ma non sulla parola di Dio, non sulla parola di Dio. Quindi si dice spesso, o si spesso si parla del giudicare o non giudicare un atteggiamento spirituale riguardo agli altri. Loro hanno fatto questo, loro hanno fatto quest'altro. Invece io praticamente che cosa faccio? E questo è quello della quale la domanda che mi devo fare. Si parla, si chiacchiera, si esprimono varie opinioni su quale malattia potrebbe affliggere l'ammalato, su quali cure si potrebbero usare per l'ammalato, ma intanto l'ammalato muore dissanguato, privo di cure e di assistenza. Vedete, probabilmente molti di noi non fanno esattamente come abbiamo letto poc'anzi. Noi non è che dobbiamo dire, ma quello è un incarico che avevano i primi credenti, noi ormai, sapete, noi viviamo di rendita. Noi non dobbiamo vivere di rendita, noi dobbiamo lavorare come figli. Non dobbiamo continuare a vivere di rendita delle cose buone che hanno fatto loro, ma quelle cose buone le hanno fatte loro. Ma anche noi dobbiamo operare, perché c'è scritto che se non operiamo la nostra fede è morta. Abbiamo detto mille e mille volte che per essere guariti bisogna essere toccati da Gesù. Questo è il problema più importante. Dobbiamo essere toccati da Gesù, ma non pur parler, come dicevamo prima, ma veramente, nell'intimo. E allora, soltanto allora, cari fratelli e sorelle, le cose cambieranno. Solo in quel momento, quando Gesù ci tocca. Ci ha toccato veramente il cuore, ci ha toccato lo spirito, le cose cominciano a cambiare veramente dal giorno dopo. Si cambia, si vuole desiderare di cambiare per il Maestro, per colui che veramente ci ha toccati. Le parole che abbiamo letto poc'anzi, ricordati in Giacomo che sei solo un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Ecco, perché la parola di Dio ci ricorda queste cose? Per quale motivo la parola di Dio ci ricorda queste cose? Ce le ricorda per mortificarci, secondo voi, per offenderci. Ci dice, guarda che tu, ma lo fa semplicemente per chiamarci alla realtà, alla verità. Non vuole umiliarci in senso offensivo, ma vuole invece che, quindi non vuole umiliarci per farci dispiacere, per offenderci, per mortificarci. No, essa ci dice queste cose per santificarci. La santificazione avviene quando ci scarichiamo di tutta una serie di pesi dei quali ci siamo riempiti strada facendo durante la settimana, durante la nostra vita, che poi devono essere scaricati perché ci porta a prendere coscienza della realtà. Quindi questa è la parola di Dio. Voi siete solo un vapore che appare per un istante e che poi svanisce. Come possiamo vedere, da una parte c'è il pourparler, no? Una tale cozzaglia di cose che si sentono, no? Riguardo alla religione, riguardo a... di verità e di menzogne messe assieme, cari fratelli e sorelle. Tante volte soltanto anche di tanti pensieri, pur veri questi pensieri. Tante volte sono dei pensieri che sono veri, ma che restano solo e soltanto dei pensieri, che hanno come risultato una frustrazione interiore. Cioè uno a furia di parlare, di filosofare, su quello che è giusto, su quello che è sbagliato, ma non opera mai, rimane frustrato spiritualmente. Ed è un problema grave. Perché? Perché non mette in pratica la parola di Dio. Diventa questo un aggrapparsi sui vetri della pia illusione. Noi in questa maniera non andremo da nessuna parte se questo è il nostro atteggiamento. Se il nostro atteggiamento è questo del solo pur parler e soltanto per il prurito di conoscere le cose, no, non andiamo da nessuna parte. Noi dobbiamo mettere praticamente la parola di Dio, dobbiamo applicarla nella nostra vita come una cosa santa. Ubbidire a Lui in tutto e per tutto. L'abbiamo detto tante volte, non ci stanchiamo di dirlo e continueremo a dirlo ancora per altre migliaia di volte. Ma c'è scritto che non dobbiamo essere solo uditori della parola, ma bensì facitori. Allora, riguardo all'ammalato, tante volte si cercano cure alternative, si cercano dei palliativi, no? Provvisori, perché sai, tu sai la verità, ma non vuoi accettare la verità. Questa è la questione. Quindi la filosofia che cosa mi serve? Serve semplicemente per pararmi, no? Per trovare giustificazioni continue e costanti. Ma c'è una cosa, cari fratelli e sorelle, sapere la verità è una cosa ed accettare la verità è assolutamente un'altra cosa. Sono due cose diverse. E forse qui si concentra un po', assieme al ma, il significato di questo punto. Sapere la verità è una cosa, accettare la verità è un'altra. Sono due cose che sono sostanzialmente diverse. Tu aspetti, ma la verità l'aspetti, ma non l'accetti praticamente. E quindi aspettare la verità e non accettarla mai equivale a una totale mancanza di fede in Dio. E quando c'è questa mancanza di fede c'è la parolina ma io, ma su, ma giù, ma sopra e ma sotto. E io mi chiedo, caro fratello, cara sorella, che cosa stai aspettando? Vuoi marcire nella durezza del tuo cuore, in questo sistema? Vuoi morire nei tuoi peccati? Accetta la verità, che è diverso dal saperla. Accetta la verità. Fatti toccare da Gesù Cristo per essere guarito. Oggi, non domani. E che queste non siano solo delle parole campate per aria, ma che sono una verità profonda. Che cosa stai aspettando? Io sto aspettando, io personalmente, il ritorno del mio Salvatore, Yeshua, Gesù Cristo, che mi ha guarito da ogni male. Questa è la mia consapevolezza. E penso che noi tutti dovremmo ricordarci, quando siamo in difficoltà, se abbiamo avuto un'esperienza vera con il Signore, dobbiamo ricordarci e guardare il libro tutti i giorni del bene che Egli ci ha fatto, per dire adesso affronterò questo problema con un altro atteggiamento. Dico, eppure Dio mi ha dato vittoria in tutte le battaglie. Adesso mi trovo davanti a qualcosa che mi schiaccia, che forse mi fa paura. Eppure io so e devo ricordarmi della mia storia, perché noi dobbiamo avere una storia nella nostra fede, di tutte le vittorie che il Signore mi ha dato, in tutto e per tutto. Allora non devo più aver paura. Devo guardare avanti, come il caso che abbiamo visto di recente, di Giosuè e di Caleb, che non ebbero paura dei giganti che c'erano dall'altra parte, capito? Mentre gli altri avevano paura e dicevano ma potrebbe essere che noi, invece non è così, noi non dobbiamo avere questa paura. Infatti loro soltanto entrarono nella terra promessa, perché ebbero fiducia nel Signore e non ebbero paura di questi giganti. E sapete, di giganti in questo periodo ne abbiamo veramente tanti, di ogni genere, e stanno diventando sempre più grandi. Oggi il mondo sta tremando davanti a un'elezione e si paventa il fatto che possiamo fare la fine dell'Argentina da domani o da dopodomani, ma quello è nulla. Poi ci sono tante tante altre cose, ma queste cose qua che sono grandi eccetera, il Signore ci chiede invece, a noi dobbiamo avere questa fede e dobbiamo guardare questa storia che c'è dentro di noi, che c'è stata dentro di noi e come ha condotto il Signore le cose della nostra vita, e non dobbiamo avere paura, ma dobbiamo soprattutto credere ed ubbidire, perché Caleb e Giosuè ubbidirono al Signore. Lo sai tu che se non accetti la verità ti presenti marcio davanti a Dio? Ecco la differenza tra saperla ed accettarla. Ti presenti marcio davanti a Dio, non mutato, non pentito, e quindi non ti riconoscerà quale figlio. Non veniamocelo a contare, fratelli, questa è la pura verità tra saperla ed accettarla. Lo sai che se questa è la tua condizione, per quanto Satana ti abbia convinto del contrario, cioè ti abbia convinto, ma non ti preoccupare, ma tu sei a posto. Tu sei un idolatra, perché non hai accettato la verità. Tu sei un idolatra, tu stai fuori dalla porta. Per quanto tempo ti illuderai ancora ingannando te stesso? Ma non potrai ingannare il Signore, caro fratello, cara sorella. Ecco, perché sei solo un vapore, ecco cosa ci ricorda il Signore, ecco perché tu sei solo un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Quindi facciamo i conti con questa realtà, ed è una cosa vera. Poi, non avete visto un morto che entra quando li cremano? Non avete idea di cosa succede, rimane poco e niente, perché tutto il resto è acqua, è vapore, capito? Rimane solo un pugnetto di cenere. Se qualcuno vuole, può fare delle indagini, tanto con gli strumenti che abbiamo oggi sono facilmente visibili queste cose, se vi fanno piacere. ma per farvi capire quanto sia reale la parola di Dio. Allora davanti a queste parole che noi ci dobbiamo confrontare, tu sei soltanto un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Noi continuiamo ad aggrapparci su delle cose invece che sono delle incertezze, sono delle menzogne. Non dico noi, speriamo di no, ma dico noi se qualcuno è in questa condizione, che sono delle incertezze, che sappiamo qual è il pallone giusto, ma sediamo invece, anziché su un pallone, sediamo su una bomba atomica, capito? E prima o poi scoppia, e purtroppo non ci sarà più nulla da fare, vedete? Il Signore con questa affermazione, questa che dice voi siete soltanto un vapore, per un po' di tempo poi svanisce, vuole condurci all'umiltà, vuole condurci al ravvedimento e alla guarigione. E questo è quello che il Signore vuole fare. Ognuno si prepari a presentarsi davanti al Figlio di Dio. Il tempo è quello che è. Fatevi quattro conti, non con le nostre miserie umane. Sapete quali sono le miserie umane? Che non sono quelle della povertà o la mancanza di denaro, non sono quelle delle miserie umane. Ma ahimè, i peccati che noi non abbiamo confessato come tali. Ecco, vedete, le parole non servono, i nostri pensieri neppure, nemmeno le nostre buone intenzioni. Tutte queste cose qua non servono a niente, fratelli e sorelle, dobbiamo saperlo, è un qualcosa di pratico, con le quali, con queste buone intenzioni, noi deleghiamo in un futuro, come abbiamo detto prima, che non ci appartiene, l'abbandono del peccato. Diremmo domani, ma c'è un qualcosa di profondamente sbagliato in questo. C'è qualcosa di profondamente sbagliato. Possiamo veramente pensare che, cioè io non ho capito, se uno continua a ragionare così, che cosa ha capito del Signore, scusami? Cioè della santità del Signore, che cosa ha capito? Della sua Shekinah, della sua gloria, che cosa ha capito? Niente. Ravvediamoci in questo momento, perché un peccato grave non riconoscere chi è il Signore, com'è, è un peccato molto grave. Chi crede in Yeshua? Crede oggi. Non crede domani, crede oggi. Scusate se ogni tanto adopero questo nome, che è il vero nome di Gesù, ma lo adopero perché il nome di Gesù è benedetto in eterno, sappiamo qual è, sicuramente, non c'è dubbio. Purtroppo molti lo stesso nome lo hanno fatto vedere un altro Gesù, ecco perché ogni tanto mi piace usare anche questo, che è il suo, che è il suono vero del suo nome, no, Yeshua. Quindi non è perché sono diventato pazzo, ma è così. Quindi chi crede in Yeshua crede oggi. Non c'è nessuna cosa che mi faccia più pena di uno schiavo, cari fratelli e sorelle, che sa di esserlo, ma che non vuole essere liberato. Capite com'è la questione? Non vuole essere liberato perché ritiene il ventre e il piacere superiore alle promesse di Dio. Questo è. Noi, dice oggi è una giornata di tempo da passare, contrario di quello che dice Giacomo. E oggi in questa giornata prevedo tutta questa serie di piaceri. Nessuno dice che il piacere è una cosa sbagliata, ma sostanzialmente è sbagliata se vengono invertite le cose. Questo è il problema. Allora, infatti, lo ripetiamo, cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Quindi il Signore non vuole che facciamo delle penitenze assurde, ma non dobbiamo vivere per il piacere, non dobbiamo vivere per il ventre. Il Signore certo avrebbe provveduto, come ha provveduto nel deserto, ai bisogni del popolo. Quindi non c'è da stupirsi quando il ventre è al primo posto e il piacere è superiore all'interesse per il Signore, al piacere per Dio. Non c'è da stupirsi, perché è lo stesso atteggiamento che ebbero gli israeliti nel deserto. L'importanza di soddisfare la carne. Questa è una tragedia. Cioè, se io non soddisfo la carne, io mi sento spacciato, capisci? Io crepo davanti magari a una bistecca. No, sì, mi piacerebbe mangiare, sento il profumo. Però, fratelli e sorelle, se siamo figli dello Spirito, ma non dovremmo avere dell'autocontrollo. Ma l'autocontrollo che cos'è? Allora, sono solo parole scritte oppure sono degli atteggiamenti veri che noi dobbiamo avere? per cui, per questa importanza che diedero alla carne, morirono in quel deserto. Tra tutti i frutti dello Spirito viene scritta la parola autocontrollo. Ma vedete, davanti alla carne si perde la ragione. I succhi gastrici del piacere incendiano i sensi, capite? L'altro giorno, per fare un esempio breve come sono le cose, cioè, davanti ai piaceri della carne non c'è niente che tenga. L'altro giorno mi è stato chiesto da una classe di ragazzi, dice, possiamo all'ultimo giorno fare un festino? Va bene. Dico, però mi raccomando, dovete aspettare l'ultima ora, perché prima poi ci mettiamo lì, sistemate il tavolo, eccetera, eccetera. Ma possiamo sistemarlo prima. Però, dico, non toccate niente, eccetera. Oh, mi hanno chiamato un attimo da sotto, sono tornato, avevano finito quasi tutto. Cioè, per farvi un piccolo... Dico, ma scusate, ma non era la cosa che dovevamo fare insieme? Hanno cominciato tranquillamente, senza di me, cioè non ho avuto nessuna... No, ma va bene, no? Si fa per dire, va bene, ma questo per farvi capire. Ma loro queste cose non le conoscono, ma noi siamo credenti. Noi dobbiamo averci questo autocontrollo, non è possibile. Perché dobbiamo avere l'autocontrollo? Dobbiamo avere l'autocontrollo perché è bello consumare il pasto assieme al Signore. È bello consumare il pasto assieme al Signore. Dobbiamo aspettarlo. Ma perché? Per poterlo fare con tutti gli onori. Io mangio da solo come un cane, mangio. Ma se mangio il Signore, se manca il Signore, non è bello. Io devo poter fare questo con tutti gli onori. Per questo tipo di atteggiamento che viene usato, cioè quello della carne, a tutti, non ha, l'onore non ha senso. Cioè l'onore non ha, che l'onore, cos'è l'onore? Anzi, caro fratello e sorella, anziché prendere queste parole provenienti dal Signore, come provenienti dal Signore, come un accorato appello, tante volte quando ci vengono dette queste cose ci arrabbiamo, no? Dice, ma tu ce l'hai con me, magari sento le parole nel culto che mi danno fastidio, no? Chiunque esse siano, quante volte nel passato sono successe queste cose? Sembra che le stia dicendo proprio a me. Ma invece non è così. Abbiamo visto prima che cosa ci dice, no? Dice il Tessalonicesi, perché voi vi ricordiate la nostra fatica, la nostra pena. Infatti abbiamo lavorato notte e giorno per non essere gravi a nessuno. Com'è diverso l'atteggiamento di questi servitori del Signore rispetto ai signori che hanno abusato del nome del Signore e ne hanno fatto, cioè, vergognosamente, si fanno servire su troni, eserciti, come sono diversi. Questi sono i veri figlioli del Signore. Ecco perché bisogna fare queste cose con onore. Allora, anzi, prendere queste parole, cari fratelli, come sono provenienti dal Signore, se ci credete. Non dovete arrabbiarvi se qualcuno ritiene che di essere toccato personalmente da questo. Perché tu, caro fratello, sorella, se pensi così, non hai bisogno di pastori, capisci? Di anziani che predicano la parola di Dio, che ti sono mandati per il tuo bene. Il Signore ha mandato i profeti di Israele per il suo bene. E oggi regge il suo gregge attraverso dei servitori per il vostro bene, per il nostro bene di tutti. No, perché tu hai un filo diretto con te stesso. E questo è il problema. Tu hai un filo diretto con te stesso. Perché? Perché tu non ascolti la parola del Signore, non ascolti neanche quella degli anziani che ti sono mandati. Perché il tuo dramma si chiama secondo me, pur parler, secondo me, ma. E ritieni queste parole come un giudizio, non come un appello accorato da parte del Signore. Dice, ma uno mi sta giudicando, no? Io non sto giudicando nessuno, me ne guarda il Signore. Nel giudicare qualcuno, me ne guarda il Signore largamente, perché il giudizio viene dal Signore, non da me, per ognuno di noi, cominciando dal primo, dal sottoscritto. Quindi non è che chi vi parla è fuori da quello che vi sto dicendo. Allora tutte queste cose devono essere come un appello da parte del Signore, non vederla come un giudizio, ma come un appello, perché il Signore ci vuole condurre alla pace, alla santità. Per questo motivo. Allora, quando Yeshua fece la moltiplicazione dei pani e dei pesci, la folla voleva farlo re, perché aveva soddisfatto i loro bisogni carnali, aveva riempito il ventre di queste persone. Allora dice, andiamo a cercarlo, dov'è? Adesso che andiamo lo facciamo re, no? Gesù si nascose da questi carnaloni. Cioè, al Signore non interessano queste cose. Queste cose sono cose che riguardano il bestiume. No, al Signore non interessano queste cose. E il Signore però ha soddisfatto i bisogni. Cioè, vedete come sono diverse le cose. Loro vogliono farlo re perché ha riempito la pancia. Ma il Signore prima ti riempie lo spirito, poi ti riempie la pancia. Lo scopo di Dio era un altro in quel momento. Era un altro. Era molto più alto. E così noi dobbiamo ambire all'onore e alla lode del Signore e ritenere il resto tanta spazzatura. Come sta scritto. Il resto è solo spazzatura, fango. Non ci interessa. E invece noi dobbiamo cercare, ambire l'onore del Signore. Dice, vieni buono e fedele servitore. Sei stato fedele in poca cosa. Ti costituirò su molti beni, su grandi cose. Fino a quando c'è questo desiderio di ricevere l'onore del Signore, sono sicuro che il Signore farà pulizia nella nostra vita, se abbiamo questo desiderio. E nella vita dei suoi servitori. Diversamente, cari fratelli e sorelle, moriremo. Moriremo nei nostri falli, nei nostri peccati, poiché non abbiamo presentato noi stessi in sacrificio vivente. Non siamo stati capaci di rinunciare a niente per onorare il Signore. Se una cosa disonora il Signore, bisogna rimuoverla. Bisogna rimuoverla. E poi qua cominciano, cos'è che disonora il Signore, cos'è che non è filosofia, sopra, sotto, a destra, manca. Ognuno faccia tutti i ragionamenti che vuole. Può parlare, ma sì, ma là, ma potrebbe. Allora, quindi quando il Signore ci dice, voi siete un vapore che appare per un po' di tempo, eccetera, eccetera, è per scuotere il nostro cuore, capisci? Per farci rendere conto, dice, dove vai? Dove stai andando? Il tempo è mio, perché l'ho creato io. Tu sei mio, in ogni caso. Cioè, in quanto io sono comunque il padrone, il Signore di ogni cosa, perché tu sei stato creato dal nulla, no? La nostra mente, per scuotere, il Signore lo fa questo per scuotere la nostra mente e il nostro cuore, affinché non ci aggrappiamo alla fantasia ingannevole del nostro cuore, ma prendiamo coscienza della nostra nullità. E per quello si dice, voi siete solo un vapore. Della nostra nullità aggrappata al peccato. Questo dobbiamo fare, per implorare il suo perdono, dopo un profondo ravvedimento. Perché questo è quello che conta, un profondo ravvedimento davanti al Signore. Vedete, il pressapochismo e il fai da me nella fede sono tremendi. Sono tremendi. Pressapochismo, c'è in mezzo il ma, sì, forse, sono terribili, terribili. Cioè sono fuori dalla santità di Dio, sono messi fuori. Sono tremendi. Dio vuole dei figli sottomessi e obbedienti, come diceva poc'anzi la sorella nella preghiera. Sono cose, queste cose qua, dicendo che Dio vuole dei figli sottomessi e obbedienti, potrebbero apparire come l'acqua calda qua dentro, perché sono state cose dette, stradette, malette e stralette. E poco fa la sorella ha anche pregato in questo senso. Dio vuole dei figli sottomessi e obbedienti. Sono cose che non si dovrebbero neppure dire in un culto dei credenti. Ma io mi stupisco, ma perché io devo dire queste cose? Perché? Perché devo dire queste cose? Mi sembra strano che debba dire queste cose. Ci posso dire? Che senso ha che io dica queste cose? Queste sono cose che ognuno che viene qua dovrebbe dirle, dovrebbe saperle a memoria. A parte qualche fratello che è arrivato di recente, che può anche non saperle queste cose. Però, un po' per volte si sentono, no? I nostri nemici, cari fratelli, sono veramente tanti. In primo luogo, il primo nostro nemico siamo noi stessi. Che non vogliamo morire per risuscitare con Cristo. Quando siamo battezzati abbiamo dichiarato che saremmo morti e rinati con Lui. E invece questo non lo vogliamo fare. Però purtroppo se il seme non muore, come sta scritto, non produrrà, non nascerà in una nuova vita, in un nuovo albero che porterà frutto. È inevitabile questa cosa. Quando siamo in difficoltà, ricordiamoci della storia della nostra fede, come ho detto prima, e delle vittorie che Dio ci ha dato. È questo che dobbiamo fare. Quando siamo in difficoltà, ricordiamoci. Guarda, ma Signore, guarda indietro a me, guarda quante cose belle e positive. Guarda, mi ha condotto fin qua in modo... Perché? Allora questa è una cosa che dobbiamo fare. Davide non temette di affrontare il gigante Golia, non ebbe paura, mentre il re, Davide era un ragazzino, piccolino, no? Era un fanciullo, il re Saul invece era adulto, eccetera, però infatti era, alla fine si è comportato come si è comportato, ha fatto di testa sua, ecco il fai da me, ha fatto di testa sua, cosa ha fatto? Sapete che ha cominciato a prendere le vacche migliori del greggio, ma è uno spreco, no? Ecco il fai da me, ha fatto di testa sua. Questo è il pericolo più grande, fratelli e sorelle, della nostra vita. E invece Davide si è ricordato quando è stato aggredito da un leone, per strada, che lui guardava il greggio, lui ha protetto il suo greggio. Il Signore ha avuto fede, forza, il Signore gli ha dato forza e ha ucciso il leone. È vero? E questo è Davide. E con lo stesso spirito, qui un gigante gli veniva incontro, enorme, no? E lui era un ragazzino, eppure dice: io vengo nel nome del Signore, del Dio di Israele. E gli ha piazzato una pietra in testa e l'ho steso per terra, come ben sai, poi gli ha tagliato la testa. Ecco, questa è la storia, questo significa avere fede in Dio. Non fece come fecero gli altri che sono andati ad esplorare, che hanno detto: oh, ma lì ci sono i giganti, abbiamo paura, no, il popolo, sì, è vero che c'è il latte e il miele, ma, vedete, cari fratelli e sorelle, questa parolina la vedremo un attimino più avanti. Però succede un'altra cosa, che quando Davide si insediò come re, commise il peccato di onnipotenza. È vero che ha visto la donna, questa donna, Bezzabea, che sicuramente era bellissima, eccetera, ma lui commise il peccato di onnipotenza, perché dice: io sono il re, ma lo posso prendere. E quindi ha trasgredito la legge di Dio. E dobbiamo stare attenti, perché anche noi tante volte commettiamo questi peccati, no? Quando ci sentiamo con le mani libere, con le mani libere, il peccato è in agguato. Però, vedete, rispetto a quello che stavamo dicendo, Davide si pentì e pianse amaramente. Vero pentimento. Questo è quello che Dio gradisce. Questo è quello che Dio gradisce. Non prese più la moglie di un altro, non la prese più la moglie di un altro, ma temette Dio. E questo è quello che il Signore ci sta dicendo oggi. Se abbiamo dei peccati, devono essere rimossi dalla nostra vita. Devono essere rimossi. Per non commetterli più, se veramente abbiamo chiesto perdono a Dio. Se no vuol dire che non gli abbiamo chiesto perdono. Abbiamo bisogno di vedere dentro noi stessi la scintilla della gloria di Dio. Come abbiamo letto all'inizio, vedete, in Luca, che voglio rileggerlo velocemente. Non lo leggo io, voi state tranquilli, sono due paroline. Per quanto sono grandi, certe volte le parole piccole sono più grandi di tanti discorsi. Ora, mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, perché per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele. E se noi abbiamo bisogno di vedere dentro noi stessi questa luce, se è vero che, se no non è vero quello che è scritto, ma è vero per chi sente che è vero, è una cosa che la senti, no? E questa è la gloria di Dio, questa luce, no? La famosa Shekinah. Abbiamo bisogno di vedere dentro di noi la scintilla della gloria di Dio. Tante volte usiamo la parola ma, come dicevamo prima, è una piccola parola, ma che ha una potenza, un potenziale immenso, questa parola, ma. Anche per distruggere i sogni più belli, più puri. Questa parola, quando c'è il ma, si insinua il dubbio. E questo ma vuole significare tante cose. Può mettere in discussione tutta una vita, questo ma. È una parola piccolina, piccolina, ma veramente può causare una catastrofe dentro le nostre vite, soprattutto spirituali. Quando usiamo la parola ma, stiamo rivelando che cosa crediamo veramente. Stiamo rivelando che cosa crediamo veramente. Abbiamo bisogno assoluto di questa scintilla di cui parlavamo prima. per mandare una volta per tutte il peccato in soffitta, a gabbia all'aria, via, fagli lo sgambetto. E come dicevamo prima, il mondo sta vivendo paure terrificanti in questo momento. La parola di Dio lo dice, Gesù stesso dice, angoscia, ancora non ha visto niente, il mondo è solo l'inizio, solo dogli ci sono per il momento, solo mal di pancia. Il mondo non ha visto ancora niente, c'è scritto che no, questo è l'inizio di dolori che stanno per avvenire. Noi stiamo vivendo una crisi senza precedenti, che sta andando a velocità supersoniche, stanno avvenendo cose una dopo l'altra che potrebbero sconvolgere chiunque. Ma chi vi parla, e spero anche voi, siamo qua con la serenità nel cuore. Io mi sento sinceramente come Giosuè e come Caleb. Non ho alcun timore del futuro, di questi giganti malefici che chiamano, no? In tutti i modi, guerre, disordine sociale, terrorismo, crisi finanziarie, che d'altro canto la crisi finanziaria, avete visto in Grecia, c'è poco da ridere, no? Di ogni genere. Ma chi crede nel Dio di Israele, come Caleb e Giosuè, non ha paura dei giganti che stanno di fronte. Quindi io posso confermarvi questa mattina tutta la mia serenità, la mia fede nel Signore, che mi dà una serenità enorme. Qualsiasi cosa succede, chi sono i giganti dall'altra parte, che importa? Io ho fede nel Signore Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen. Amen.